Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la sua grazia e la sua pace. In questa terza tappa del nostro cammino verso il Natale del Signore, la liturgia della parola, che è sempre abbondantissima, ci dà la possibilità di guardare ancora una volta Giovanni il precursore, ma non attraverso gli occhi dei Vangeli sinottici che sono soliti presentarcelo come il grande penitente che abita il deserto e che battezza per la conversione e il perdono dei peccati coloro che accorrono a lui da ogni parte desiderando ricominciare un cammino di vita nuova secondo la legge dell'Antico Testamento. Questa domenica è il quarto Vangelo, quello secondo Giovanni, che ci presenta questo parente di Gesù come il precursore, sì, ma soprattutto come il testimone. Lo abbiamo ascoltato da alcuni versetti tratti dall'inizio del Vangelo secondo Giovanni, il prologo. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone. E poi, più avanti, l'Evangelista scrive: questa è la testimonianza di Giovanni. Infatti, l'Evangelista desidera fermare lo sguardo del suo lettore proprio su questa doppia realtà. Il precursore, da una parte, è il testimone, perché ha visto scendere e rimanere lo Spirito su Gesù, è lui che battezza in Spirito Santo e fuoco. Dall'altra parte, manifestando la piena umiltà della sua missione, il figlio di Zaccaria e di Elisabetta dice, ancora più avanti nel capitolo terzo, di essere l'amico dello sposo, colui che esulta, gioisce alla presenza di Gesù, che è lo sposo atteso da tutta quanta l'umanità e in particolare dal popolo di Israele. Ma cerchiamo di entrare nella testimonianza del precursore, cerchiamo di comprendere che cosa lui dice, cosa ha compreso della volontà di Dio su di lui, come è riuscito a discernere la missione ricevuta dal Padre, come si relaziona alle persone che gli sono accanto, come si prepara ad accogliere colui che è il più bello tra i figli dell'uomo, colui su cui si posa lo Spirito Santo, venuto a liberare coloro che stanno nel carcere, ad annunciare un anno di grazia del Signore, venuto a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Abbiamo ascoltato come, prima di tutto, Giovanni a coloro che sono venuti da Gerusalemme, sacerdoti e leviti, e poi più avanti i farisei, gli chiedono delucidazioni sul suo ministero e sulla sua missione, dice prima di tutto tre cose: ciò che lui non è e successivamente quello che lui è. Dice: io non sono il Messia, io non sono Elia, io non sono il profeta. E dall'altra parte, a coloro che gli chiedono: ma tu chi sei, con quale autorità compi la tua missione, egli con molta chiarezza esprime il frutto del suo discernimento, arricchito dalla presenza, dalla potenza della parola di Dio che egli ha interiorizzato nel suo cuore. Io sono uno, voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, preparate i suoi sentieri. È molto importante, carissimi fratelli e sorelle, questa confessione e questa testimonianza di Giovanni. Sembra strano, ma egli non parla di Gesù immediatamente, parla prima di lui, cioè presenta il cammino che lui sta facendo, dona agli altri la consapevolezza della missione ricevuta dal Padre. Testimoniare Gesù Cristo per noi, carissimi fratelli e sorelle, non significa soltanto parlare di quello che Gesù è e di ciò che Gesù ha fatto e può fare nella nostra vita, quanto invece testimoniare Gesù Cristo significa raccontare quello che io ho capito della mia vita, della mia missione, come il Signore sta cambiando la mia storia, come i giorni della mia esistenza vengono illuminati dalla sua presenza. La comunione con Cristo dice a Giovanni quello che lui è e ciò che lui non è, e in tal modo si rende sempre più chiara la sua missione, l'apostolato che è chiamato a compiere, la volontà del Signore che egli ha ricevuto per essere in mezzo ai fratelli quella voce che richiama alla conversione e alla vita nuova, preparando il cuore a ricevere quel battesimo di fuoco che è Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, Giovanni è sereno e tranquillo. Diversamente da come ce lo presentano i sinottici, non ha bisogno di gridare la verità, ma lui lo dice in maniera molto pacifica, arrendevole, mite è la sua parola. È bello il dialogo che lui intrattiene con delle persone che vogliono sapere di più sul segreto della propria storia, che vogliono entrare nelle piaghe del suo cuore, nel suo cammino interiore. Infatti il precursore non si appropria di quello che il Signore gli ha dato, ma lo condivide con gli altri attraverso la sua parola e la sua testimonianza. Cosa che siamo chiamati a fare anche noi, carissimi fratelli e sorelle. Giovanni comprende la sua missione alla luce della parola di Dio. Forse non ha fatto la stessa cosa anche Francesco, quando, illuminato dalla parola della Scrittura, spezzatagli attraverso il sacerdote, comprende che la via che il Signore gli sta affidando è quella della povertà, dell'umiltà, della sequela del Cristo povero e crocifisso. La Scrittura diventa in questo modo, per il giovane figlio di Pietro di Bernardone, un criterio di discernimento, così come il precursore comprende la sua missione nel rapporto con la parola della Scrittura. Per questo è così importante per noi leggere il Vangelo, approfondire la Scrittura, farla diventare parola delle nostre parole, perché lampada ai nostri passi sostenga il nostro cammino. Forse lo stesso Gesù Cristo, come ci racconta l'Evangelista Luca nel capitolo 4 del suo Vangelo, nella sinagoga di Nazareth, non ha compreso, prendendo il rotolo del profeta Isaia, la sua missione, leggendo il brano che ci è donato oggi come prima lettura: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l'unzione e mi ha portato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, a proclamare la liberazione dal carcere, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a donare un anno di grazia del Signore». La parola di Dio diventa criterio di discernimento, così come criterio di discernimento sarà per i pastori la parola dell'angelo, criterio di discernimento sarà per Simeone ed Anna quella parola ascoltata nel silenzio della preghiera, criterio di discernimento sarà per i magi la presenza della stella e quella scrittura spezzata e donata loro nella reggia del sanguinario re Erode. Lì dove noi non crediamo di ricevere indicazioni e piste per la nostra vita, proprio lì il Signore ci dona quelle chiavi che aprono il mistero della sua volontà e dispongano il nostro cuore a sapere cosa dobbiamo essere nella storia, quale missione il Signore ci affida, quale pace, quale serenità, quale chiarezza vediamo in Giovanni il Battezzatore, il precursore, l'amico dello sposo, il testimone fedele, che non vuol certamente prendere il posto del Verbo uscito dal silenzio, che si mantiene nell'umiltà e che dice di essere unicamente una voce, cosa che siamo chiamati ad essere anche noi nella vita dei nostri fratelli, voce di consolazione e di speranza, voce di conversione e di vita nuova. Ma l'orizzonte di Giovanni è chiaro, la sua parola è incisiva. Non è un caso che successivamente, quando vedrà passare Gesù, immediatamente lo indicherà ai discepoli: ecco l'agnello di Dio. Lì dove l'occhio degli altri non giunge, Giovanni penetra. Lì dove lo sguardo dei suoi discepoli non arriva, egli giunge, perché vede con gli occhi della fede, intuisce con la percezione dell'amore, comprende nella luce della Scrittura che Gesù è il Salvatore, che il Figlio di Maria è il Salvatore, è Lui che battezza in Spirito Santo. Ma c'è un aspetto della testimonianza di Giovanni insignificativa anche per noi, cioè porta le persone che stanno accanto a lui e che gli chiedono delucidazione sul suo ministero le conduce ad essere consapevoli della presenza di Dio nella storia. C'è in mezzo a voi uno che voi non conoscete, che è più grande di me. Il tempo d'avvento, carissimi fratelli e sorelle, ci deve portare e spingere a diventare consapevoli della presenza di Dio nella nostra vita e nella nostra storia. Noi crediamo che Dio sia lontano, invece no, si incarna ogni giorno nella vita del fratello, del piccolo e dell'umile, dell'indifeso e dello sfiduciato. È lì che noi troviamo Dio. Ogni volta avete fatto una di queste cose ai miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me, Gesù ci ammonisce nel Vangelo secondo Matteo. Proprio perché Lui è presente nella nostra storia, Giovanni ha questo sguardo di fede, riesce a penetrare la realtà. Essere discepoli del Salvatore, attendere Gesù, significa preparare il nostro sguardo, rendere vivo il nostro cuore, penetrante i nostri occhi, vedere l'invisibile, percepire nell'umanità la divinità del Figlio di Dio, nella nostra povertà la sua ricchezza, nella nostra debolezza la sua forza, in mezzo a voi. Forse Gesù non dirà, confermando le parole di Giovanni il precursore, io sono in mezzo a voi come colui che serve, e lo stesso nostro Redentore non assicurerà la sua Chiesa, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. L'Avvento ci deve preparare a scoprire la presenza di Gesù, non fuori di noi, ma dentro di noi e tra di noi, perché è lì che siamo chiamati a concepire, a generare, a far nascere spiritualmente il Signore nostro Gesù Cristo. Ma c'è un particolare nella liturgia della parola di oggi, dalla parola di Paolo la riceviamo, che diventa, potremmo dire, il segreto della vita di Giovanni il precursore, della sua testimonianza, del suo occhio attento, della sua capacità di meditare la parola di Dio, di identificarsi con la parola di Isaia e di far diventare la sua vita una freccia scoccata dall'arco del suo cuore, sempre in tensione, obbediente alla parola del Salvatore, verso il centro che è Cristo Signore. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, tra le varie ammonizioni ed esortazioni che rivolge loro, ce n'è una significativa per noi oggi: non spegnete lo spirito. E a pensarci bene, è proprio questo che farà Giovanni il precursore: non spegne lo spirito. In altri luoghi Paolo, scrivendo a Timoteo, dirà di ravvivare il dono spirituale che è in te per l'imposizione delle mie mani. Noi abbiamo dal giorno del nostro battesimo lo Spirito Santo e tutti possiamo dire con le parole del profeta Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me. Tutti siamo inviati a portare un annuncio di consolazione, una parola di speranza, una parola che incide donando quella gioia e quella pace che discende dal cielo. Ma questo Spirito non lo dobbiamo rattristare, non lo dobbiamo spegnere, è dentro di noi. Questo fa Giovanni il precursore, non spegne lo spirito, si fa ardere interiormente da questo fuoco, da questa fiamma, brucia, consuma, come il roveto ardente che venne contemplato da Mosè sul monte Sinai. Ma questo roveto è dentro di te e nella tua vita. Il dono dello Spirito Santo che ti è stato usato, che sgorga dal cuore adorabile del Salvatore, serve perché tu possa avere la grazia della testimonianza e l'occhio attento nello scorgere la tua missione nel mondo e quella parola che il Battista dona agli altri è la stessa che tu devi donare ai fratelli. Nell'umiltà della tua vita devi dire: è presente qui il Signore. Nell'umiltà e nel silenzio della tua storia devi indicare ai fratelli che Cristo è presente nella nostra debolezza la sua forza, nella nostra precarietà e nel nostro peccato la sua grazia, nella nostra esistenza talvolta scandita dalle tenebre la luce della sua presenza, la potenza del suo amore misericordioso. Non spegnere lo spirito significa ravvivare il dono di Dio che è in noi. E Isaia ci fa comprendere quelli che sono i doni dello Spirito Santo, ciò che lo Spirito Santo fa in noi. Cosa significa testimoniare? Forse solo parlare? Cosa significa indicare Cristo che viene?
e chi ci battezza in Spirito Santo? Forse indicarlo soltanto con la mano? Non di certo fa così Giovanni, che testimonia con la totalità della sua vita, mente, cuore, corpo, attrattive, interiorità, intelligenza, sguardo e parole, la presenza di Cristo che viene e che è in mezzo a noi. Infatti, lo abbiamo ascoltato, Isaia dice che lo Spirito è sceso sull'eletto, sul Messia, lo porta a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe, a proclamare la libertà, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. E la cosa bella di Giovanni è che la sua parola incide nella storia, non è lontano dalla società, si preoccupa di quello che sono i fratelli, dona una parola che illumina il cammino, che orienta i passi. Questo significa essere cristiani. Gesù si incarna per insegnarci, ad incarnarci anche noi, perché tante volte la nostra fede non ha consistenza, è disincarnata. Noi camminiamo credendo che vivere la vita di fede significa stare con la testa tra le nuvole. Non è così. Invece significa stare nei bassi fondi della storia, impastarci e sporcarci le mani con le vicissitudini e i problemi della vita dei fratelli. Questo significa imparare da Gesù, mite ed umili di cuore, a portare il suo giogo soave, entrare nella viva carne delle nostre contraddizioni, afferrare i dolori, le speranze, le angosce di coloro che brancolano nel buio e che camminano nelle tenebre. Quanti cuori spezzati attendono di essere fasciati, quanti carceri sono da noi non visitati con la potenza dello Spirito Santo, con quella parola di vita che ci viene affidata, quante volte non riusciamo ad essere voce di consolazione e di gioia per coloro che sono nell'afflizione, quante volte non annunciamo tempi di speranza, di liberazione, di vita nuova, quanto invece l'angoscia di una tribolazione che non vediamo allontanarsi da noi. Carissimi fratelli e sorelle, domandiamo la grazia di non spegnere lo Spirito, questo Spirito che dentro di noi vuol gridare Abba Padre, che vuole portarci ad afferrare i fratelli e a metterci al loro servizio, lo Spirito della testimonianza, lo Spirito che accende gli occhi del battezzatore e gli fa vedere qual giusto precursore la presenza del Signore è, lo stesso che abbiamo ricevuto anche noi il giorno del nostro battesimo. Non spegniamolo, non mortifichiamolo, ma lasciamo che al pari di Maria lavori dentro di noi, possa smussare gli angoli dei nostri caratteri, possa abbassare i colli della nostra superbia, possa donarci tutta la pace del Padre che è Gesù Cristo, tutta la consolazione di Dio che è il Figlio di Maria, che possa ungerci con l'unguento dolce del suo amore misericordioso che ci fa profumare di Dio, così come la casa di Betania si riempì della fragranza dell'unguento sparso da Maria sui piedi del Salvatore. Che il Signore ci conceda di essere proprio testimoni autentici di quella parola del Vangelo che brucia dentro di noi, come nel grembo virginale di Maria bruciava la presenza di quel Verbo che è il nostro unico Signore e Redentore. Ecco perché dobbiamo pregare, dobbiamo invocare lo Spirito perché scenda sopra di noi, sulle ferite del cuore come balsamo, e apra le nostre labbra alla lode e alla riconoscenza. Che Maria accompagni il nostro cammino di vita nuova e ci doni la stessa sua docilità per farci portare dallo Spirito nel compimento della volontà del Padre, che è Cristo Signore e Salvatore nostro. Amen.